Dovremmo avere al telefono una voce nota di Blackout, un redattore di Radio Blackout che si trova a Milano per compiere lì le sue ricerche di sociologia urbana. Buongiorno, ciao, ci senti?
Sì, vi sento. Una buona giornata a tutti e a tutte.
Allora, buongiorno a te. Abbiamo già un po' parlato stamattina delle zone a vigilanza rafforzate, questi nuovi strumenti di controllo e punizione in mano agli agenti in alcune grandi città in Italia. Ti chiederei un po' di che cosa si tratta, cosa sono queste zone rosse che sono state istituite appunto in diverse città italiane e magari, siccome appunto ti trovi lì, se ci vuoi parlare un po' più nello specifico del caso di Milano.
Sì, assolutamente. Allora, partirei diciamo dai testi e da quello che è uscito nel caso specifico di Milano, anche per evidenziare un paio di aspetti particolarmente discrezionali, nella misura in cui fondamentalmente quello che è successo nel caso di Milano è che il 27 dicembre sono uscite delle misure per Capodanno e l'istituzione di queste zone rosse in coda al bilancio dell'attività del 2024 da parte dell'ufficio territoriale del governo di Milano, nel caso della prefettura, chiaramente. E queste misure, fondamentalmente utilizzando l'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il TULPS, che è diciamo un testo che nasce ed è stato fondamentalmente accorpa varie misure di sicurezza e che nasce durante il fascismo, è un testo fascista che nasce che viene creato in quegli anni e consente al questore di adottare provvedimenti considerati indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. Quindi con questa mossa, diciamo utilizzando questa possibilità data da questo testo, viene a Milano disposto il divieto di stazionamento ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, oppure risultino destinatari di segnalazioni dell'autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio e per i delitti di furto con strappo, rapina, danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, detenzione abusiva di armi e che costituiscano anche qua, in maniera molto discrezionale, un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la fruibilità delle infrastrutture del trasporto e delle aree urbane. Questo divieto è quello che poi crea di fatto le zone rosse, che saranno a Milano dal 30 dicembre al 31 marzo, che interessano le aree delle stazioni ferroviarie, quindi Milano Centrale, Garibaldi e Rogoredo, e le zone adiacenti a Piazza Duomo, quelle della Darsena e dei Navigli, quindi le zone diciamo di transito uno della movida milanese, più classica della vita notturna milanese, e una invece diciamo la piazza iconica di Milano, anche in un ambito di turistificazione molto spinta della città di Milano. Quindi quello che succede è che questo divieto di stazionare consente l'allontanamento da parte delle forze di polizia di questo tipo di soggetti. In questo caso non c'è di fatto un testo che va oltre a questo, non si trova per quello che riguarda Milano. In alcuni casi per altre città sono state anche disposte delle pene pecuniarie fino a 300 euro o in alcuni casi la possibilità di mettere la persona agli arresti per una durata di 3 mesi. Questo tipo di misure per Milano non sembrano essere attive al momento, ma è complicato anche esserne certi, nel senso che c'è molta discrezionalità. Il testo che è uscito per Milano è questo.
Si sembra fatto diciamo apposta perché possa rimanere discrezionale, no? Anche parlavi di atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, è tutto molto vago.
Assolutamente molto, molto vago, tra l'altro questo tipo di discrezionalità dà poi anche a momenti di libera interpretazione degli agenti, nel senso che nel caso a me è capitato giusto ieri di essere stato oggetto di questo, della possibilità di essere diciamo allontanato da una zona rossa. In questo caso dei Navigli, questa cosa non è successa né a me né alle persone che erano con me, però appunto c'è una discrezionalità chiara rispetto a questa tecnica. Se vuoi possiamo, diciamo, posso un attimo parlare delle zone rosse di per sé.
Sì, assolutamente, perché appunto siamo ovviamente curiosi da Torino di capire un po' come funzionano.
Sì, appunto io penso che per capire un po' queste tecniche, diciamo, del governo della sicurezza urbana, dello spazio urbano, si può partire prima di tutto dal fatto che sono incredibilmente cresciute negli ultimi anni, nel senso che un articolo recente di una rivista accademica che si chiama Security Dialogue parla della, insomma, prova a mappare le tecniche le occasioni e le manifestazioni di quello che chiamano in questo caso red zoning, quindi appunto dello zonificare del creare le zone rosse nelle città. E noi vediamo che, al di là della questione del Covid, che ovviamente fa saltare la media, nel senso che solo dal 2020 al 2022 ci sono contate quasi 40.000 zone rosse nelle città del mondo, nelle città globali, credo che questo database sia anche per città non occidentali, e più, diciamo, insomma, quindi lasciando perdere il pezzo del Covid, comunque dal 2000 al 2010 le zone rosse sono circa 7-8.000 nel mondo, dal 2010 al 2020 diventano velocemente più di 30.000, ne vengono istituite. Quindi c'è una proliferazione di questa tecnica di governo dello spazio urbano che è legata a diversi fattori che vanno dall'intervento di polizia all'intervento militare, quindi diciamo quello che riguarda più da una parte l'esercizio della sicurezza del governo, diciamo, della polizia, e più invece quello che riguarda le operazioni militari, ma anche tutto quello che riguarda il disaster management, quindi tutto quello che riguarda le misure che si attivano in caso di disastro ambientale, disastro di governo, diciamo, delle situazioni di disastro nelle città. E poi c'è, diciamo, tutta la parte legata all'esclusione urbana, che credo vada un po' andata a ricercare nelle trasformazioni sia dello strumento della polizia, che passa tra gli anni 90 e il 2000 anche in Italia a un controllo sul territorio molto più importante di prima, e a una grossa operazione di discrezionalità e di divisione tra cittadini e non cittadini, cioè da chi è escluso, diciamo, dalla cittadinanza e chi invece è interno alla cittadinanza, da una parte, e dall'altra, tra gli anni 90 e il 2000 si iniziano a sentire nelle città gli effetti del neoliberismo, e quindi c'è, cioè, dell'ordine economico neoliberale, quindi un elevato, cioè una progressiva polarizzazione della popolazione tra chi riesce a stare dentro l'economia di mercato e chi invece entra dentro una fase di precariato e marginalizzazione crescente. E quindi, diciamo, c'è un ritorno, in questo caso c'è un testo del 2010 che si chiama Cities Under Siege, The New Military Urbanism, che è particolarmente interessante, per quanto sia sicuramente molto lungo, però che racconta di questo ritorno della guerra e delle tecniche di militarizzazione dentro lo spazio urbano, a seguito delle polarizzazioni e delle processi di marginalizzazione del neoliberismo avanzato nelle città. Quindi credo che in parte, come dire, red zoning può essere compreso dentro, diciamo, questo quadro, che è ancora il quadro in cui ci muoviamo adesso, nonostante questi testi non siano, comunque abbiano una certa età, direi.
questo per inserire questa istituzione delle zone rosse anche un po' in una storia del governo cittadino che arriva fino a noi, e quindi grazie per le coordinate anche di comprensione che ci dai per quanto riguarda proprio il governo delle città. Io sto guardando il sito del Ministero dell'Interno e c'è l'ultimo aggiornamento rispetto appunto all'istituzione di queste zone rosse che risale a giovedì, e si fa un bilancio di queste misure messe in campo appunto a Bologna, Firenze, Napoli e Milano, con i dati divisi per città. Quello che balza agli occhi è che Milano è la città in assoluto con più controlli e più allontanamenti. Si può secondo te già fare un bilancio dell'effetto di questi dispositivi sulla città di Milano?
Beh, credo che la questione, diciamo, sicuramente bisognerà vedere, perché nel caso di Milano, sinceramente, cioè, onestamente non so se nel caso di tutte le altre città la misura in questione sarà attiva fino al 31 marzo. Quindi sicuramente per una parte, da un certo punto di vista, può essere, diciamo, presto. Dall'altra è chiaro che spesso l'attivatore di queste misure di sicurezza sono i grandi eventi o comunque gli eventi, e sicuramente Capodanno e le festività sono state un momento, diciamo, il momento in cui attivare questo tipo di provvedimenti. Che a Milano ci siano numeri più alti non credo stupisca particolarmente, in parte perché c'è già un dispositivo di sicurezza molto avanzato nelle stazioni, fondamentalmente, che sono uno dei più importanti, dei nodi, no? di queste zone rosse. Cioè, ricordo che a Milano le zone rosse sono Stazione Centrale, Stazione Garibaldi, Stazione Rogoredo, Duomo ed Arsena, quindi 3 su 5 sono le stazioni, e dove c'è già un massiccio livello di militarizzazione e di utilizzo dei varchi di accesso per entrare, per uscire. Quindi una volta che si fa partire questa possibilità, è chiaro che i numeri in questo caso aumentano rispetto ad altre città.
Certo, c'è il discorso di tratta di un'implementazione e non di misure completamente nuove, ecco.
Esatto, poi appunto dall'altra parte c'è stata molta attenzione, diciamo, credo che per Milano questo venga calato in un contesto dove c'è stato un ritorno nell'ultimo anno di un discorso pubblico veramente martellante per chi segue ha questa voglia e questo pelo sullo stomaco di seguire le pagine Instagram della maggior parte dei leader di governo, di questo governo. Può notare come ci sia un martellamento e una costruzione mediatica del nemico, diciamo, della società, o comunque di un soggetto che si è formato in questi anni e che prima era meno presente, che è il giovane immigrato di seconda e terza generazione che vive all'interno delle grandi città e che viene in continuazione preso come strumentalizzato e preso e costruito socialmente come un nemico del resto della società urbana. E questo tipo di personaggio che viene costruito dagli Instagram di Meloni, Salvini, di Fratelli d'Italia, eccetera, ed è una delle costruzioni più frequenti, a Milano c'è, come dire, una delle principali città dove c'è un po' un conflitto rispetto a questa questione, anche legata alle periferie come San Siro, Corvetto, cioè tutto quello che insomma ne consegue, cioè sono sono altri grandi temi, adesso non prendo la prova.
No, certo, ma guarda, ne abbiamo parlato giusto stamattina, effettivamente, parlando di rami, l'ultimo passaggio rispetto a quello che ci stai dicendo tu, e poi rendere la morte di un ragazzo di 19 anni delle periferie di seconda generazione giustificabile, no, in un discorso pubblico, perché non si è fermato al posto di blocco. Cioè, quello poi è l'ultimo tassello di questo discorso pubblico che si va effettivamente costruendo, di un'inimicizia fortissima, e diciamo che istituisce anche nuovo diritto e nuova repressione, nuova gestione degli spazi.
Certo, certo, tra l'altro in un contesto in cui tutto questo viene anche mandato, diciamo, proiettato dentro il discorso pubblico, senza poi chiaramente lavorare sull'altro verso, nel senso, senza dire che, ad esempio, a Milano, da quando, diciamo, il progetto di internazionalizzazione, di attrattività globale, capitanato, simboleggiato dall'Expo 2015, ha iniziato il suo corso, o quindi, diciamo, prendendo il 2015 come momento, dal 2015 al 2025-2024, i costi delle proprietà immobiliari, il costo dell'immobiliare a Milano è aumentato mediamente del 43%, ed è aumentato di più nelle periferie. C'è una polarizzazione dei redditi clamorosa a Milano, dove un rapporto di ricerca molto recente, che si chiama Milano per chi, ha calcolato che un quarto della popolazione di Milano vive con redditi straordinariamente più bassi di quello che si immagina nel discorso pubblico, dove sicuramente c'è Milano, la città dove girano i soldi, ma questi soldi sono incredibilmente distribuiti in maniera diseguale nella città, e dell'accumulazione da parte di alcuni e della miseria per altri, ovviamente non si fa parola. Costruiscono tutta una questione di responsabilità individuale, ecco, come si diceva, cioè quindi la responsabilità individuale, e però in cui adesso però si aggiunge un livello di violenza, per cui alla disobbedienza di alcune questioni può essere normale, normalizzato, pagare con la propria vita.